Pantheon, il 68 in 13 libri.
Si è visto subito che l'intervista non sarebbe stata facile. Kerouac ha salutato la nostra intervistatrice dicendole che è una bella ragazza, una grande intellettuale di Milano. Ce l'hanno tutti con te perché sei una bella ragazza, ha detto Kerouac. Ma Fernanda Pivano, che oltre a conoscere le opere di questi autori, conosce bene le loro abitudini e i loro atteggiamenti, non si è lasciata sconcertare. Non le ha fatto impressione neanche il gran gesticolare di Kerouac, forse molto espressivo, ma senz'altro poco conformista.
See, I'm always talking with my hands, see? I get the habit here. The French do that too. See, I'm French, don't you forget it.
Ha detto che parla con le mani perché è francese. Infatti, è di origine franco-canadese. Suo nonno, il padre di sua madre, era un capo indiano puro sangue, della razza irochese. E forse dal nonno indiano Kerouac ha ereditato la sete e l'impossibilità a sopportare l'acqua di fuoco, come gli indiani chiamavano l'alcol. Francese, canadese, indiano, americano, messicano. L'abolizione delle frontiere è in atto in questo scrittore americanissimo, che parla a volte un linguaggio misto di più lingue.
Will you tell us something about what you think?
I wish I could speak Italian, signorita.
No.
Buonasera e buon sabato da Lorenzo Pavoni e benvenuti. Questo è il quinto libro nella nostra biblioteca del 68, l'avete sentito, Jack Kerouac con Fernanda Pivano e la voce del commentatore, un giovane Zavoli, lo riconoscevamo, siamo qui seduti accanto a Pino Corrias che salutiamo, buonasera.
Buonasera. Buonasera,
benvenuto, abbiamo scelto di parlare con lui questa serie, con gli ospiti ci confrontiamo su questa idea di quali sono state le letture più importanti di quel movimento, sono stati i libri senza i quali il movimento non sarebbe stato quello che è stato, ma anche quei documenti, quei libri che nascono da quel clima. Ecco, qui con On the Road di Jack Kerouac, sulla strada, siamo veramente a qualcosa che viene prima del 68 e sembra confermare quello che ci ha detto ad esempio Goffredo Fofi nella prima puntata, cioè che il movimento, il 68 è stato prima del 68, è un lungo processo,
certo,
che forse proprio in quell'anno trova il suo culmine. Quindi noi, dopo quel primo libro di cui parlammo con Goffredo Fofi, tutto riascoltabile sul nostro sito e dall'applicazione, che era Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante, un poema, poi abbiamo messo accanto un libro di pedagogia dalla parte delle bambine di Anna Giannini Belotti, poi c'è stato un'autobiografia in America, Malcolm X, il 65, ne abbiamo parlato con Sandro Portelli, un romanzo, un giallo come Il contesto di Sciascia con Belpoliti, ed ecco il primo grande romanzo, e che romanzo americano, oltre 400 pagine, fluviali, e furono un modello fondamentale. La stessa Fernanda Pivano dice appunto è il libro, è il personaggio che ha cambiato il modo di vivere dei giovani di tutto il mondo. Pino Corrias, eravamo nel 66 qui in televisione.
In televisione nel 66, in libreria un po' prima, nel
57.
Nel 57. Sulla mia scrivania, credo intorno al 70, io avevo 15 anni, 16 anni, ed è un romanzo finalmente, per quello che io mi ricordo e che, ritenendolo assolutamente fondamentale per la mia storia, per la mia esperienza anche di lettore, di viaggiatore, è un romanzo a colori finalmente. Perché intanto arriva dall'America, noi, la mia generazione, usciva dai romanzi in bianco e nero della nostra gioventù scolastica, che voleva dire Vittorini, Pavese, Iovine, con i temi che erano strettamente legati ancora al fascismo, all'antifascismo, al mondo rurale, c'era Verga, c'era Pirandello. E d'improvviso noi ci, almeno io, scopro che esistono le highway americane, che le Thunderbolt, le Mustang, i posti ristoro dei McDonald's, e tutto si mette in moto con benzina e jazz. Questo è Kerouac per noi, per la nostra gioventù, ed è una scoperta straordinaria, una scoperta che per quello che mi riguarda proprio mi cambia il mondo, nonostante il fatto che a ben guardare, molto distante dall'esperienza politica, strettamente politica del 68, 69, l'autunno caldo in Italia, il 70, la stagione dei movimenti, io sono entrato appunto al liceo in quegli anni, mi ricordo le manifestazioni, e si parlava di un mondo collettivo e di una ribellione collettiva. Questi romanzi invece, Kerouac e poi tutti i suoi, diciamo, compagni di strada, di viaggio e di sballo, parlano di una ribellione individuale, ma è talmente connessa che noi non ci accorgevamo che una cosa nutriva l'altra.
Due aspetti paralleli, ecco, del 68, Pino Corrias, quello di questo individualismo on the road della Beat Generation sembra quasi sfalsato rispetto all'impegno politico che anche negli Stati Uniti, le lotte per i diritti dei neri, cercare di fermare la guerra nel Vietnam, così come in Europa l'operaismo, le lotte degli studenti, si affiancano a questo nuovo modello che arriva dall'America. L'ha detto benissimo Pino Corrias, un romanzo che non può essere pensato fuori da quegli spazi, che ci dialoga molto con Jack London, che aveva scritto...
Certo, perché arriva dalla tradizione americana, dalla tradizione del viaggiatore, diciamo ancora dalle migrazioni interne verso l'Ovest, quindi arrivano dal 29, quindi arriva da Steinbeck, da Faulkner, da Jack London naturalmente, e in un certo senso si era un po' persa questa tradizione, nel senso che era migrata a sua volta nella Parigi degli anni 20 e 30 dell'altra grande generazione di scrittori americani che cominciavamo anche noi a leggere, Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald, però torna appunto con l'autostop, mi verrebbe da dire, con Jack Kerouac, con tutta la Beat Generation, che in realtà è tutto già successo in America, come è già successo a Berkeley, come già sono successe tante cose, e però arrivano da noi e sono per noi una rivelazione. Per noi intendo quella generazione che cresce a partire dal 68, che poi arriverà al 77, perché poi tutto questo, come dire, ha un bagliore immediato all'inizio degli anni 70, ma poi torna, avendo lavorato sotto traccia, torna nel 77 e all'inizio degli anni 80, quando davvero la nuova generazione di ribelli, quelle del 77, si rimettono anche loro in viaggio, e loro faranno gli stessi viaggi che fa la Beat Generation 20 anni prima, cioè il Messico, le esperienze con gli allucinogeni e tutto quanto, l'India. Tra l'altro, nel 68 i Beatles vanno in India. Without going out of my door, I can know things on earth without looking. Allora, tutto questo è collegato perché per la prima volta, cosa che non era per esempio con la letteratura italiana naturalmente, ma la letteratura, quindi la pagina scritta, e la musica, che era l'altro grande elemento vitale di quegli anni, coincidono, e la terza cosa sono i film.
Cinema, musica.
Tutto assolutamente intrecciato.
Il romanzo è quasi un contenitore, in questo caso è un documento di qualcosa che poi invece conosciamo ancora meglio attraverso la musica
e
il cinema.
Se tu pensi, anche se sono scollegati nel tempo, in realtà sono collegati nell'immaginario, sulla strada, Easy Rider e Woodstock. Woodstock del 69, Easy Rider del 68, sulla strada abbiamo detto del 57, però stanno tutti e tre insieme, perché sono il viaggio con la musica, con lo sballo, con le cose, con la ricerca di se stessi, la ricerca individuale di se stessi.
E visto che l'hai citato Pino Corrias, non possiamo non ascoltare una parte della colonna sonora di Easy Rider, il primo brano, quello che apre il film con Dennis Hopper e Peter Fonda, sui loro shopper degli Steppenwolf, The Pusher. Lo sai che ho fumato un sacco d'erba, signore, e ho ingoiato un sacco di pillole, dicono, ma non ho mai toccato niente che possa uccidere il mio spirito.
Andammo a New York, non ricordo bene quale fosse la situazione. Fu quella sera in cui Dean conobbe Carlo Marx. un incontro fantastico, quello di Dean con Carlo Marx. Due menti acute come le loro, fu un vero colpo di fulmine. Due occhi penetranti fissarono due occhi penetranti. L'imbroglione santo dalla mente scintillante e l'imbroglione poetico e dolente dalla mente oscura di nome Carlo Marx. Da quel momento in poi vidi pochissimo Dean e mi dispiacque anche un po'. Le loro energie si scontrarono frontalmente. Io ero un pagliaccio al confronto, non riuscivo a star loro dietro. Il folle vertice delle cose che accaddero dopo prese forma allora. Avrebbe travolto tutti i miei amici e tutto quello che mi restava della famiglia in una grande nuvola di polvere sopra la notte d'America. A quel tempo danzavano per le strade come pazzi e io li seguivo a fatica, come ho fatto tutta la vita con le persone che mi interessano, perché le uniche persone che esistono per me sono i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito, quelli che non sbagliano mai e non dicono mai banalità, ma bruciano come favolosi fuochi d'artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle, e nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno oh.
Dopo le note degli Steppenwolf e la colonna sonora di Easy Rider, una pagina, una delle prime pagine di Sulla strada di Jack Kerouac, letta da Graziano Piazza, l'incontro tra Dean Moriarty, che era l'amico, poi questo è il romanzo che racconta soprattutto un'amicizia, quella tra Jack Kerouac e Neil Cassidy, che veramente sembra Martin Eden, sembra veramente uscito dai romanzi americani. Ecco, ma che cosa racconta On the Road, Bino Corrias?
Appunto, racconta un'amicizia chilometrica, perché in realtà nelle 400 pagine che Jack Kerouac dirà di avere scritto in 3 settimane, dal 2 al 22 aprile del 1951, non prendendo benzedrina o altre cose, ma caffè, e lo scrive su un rotolo di carta lungo 36 metri, preso dai rotoli di carta delle telescriventi, in una sorta di allucinazione privatissima, chiuso in casa, in queste 3 settimane racconta 5 viaggi che lui, con il suo alter ego, che si chiama Sal Paradise, fa con Dean Moriarty avanti e indietro per l'America. Il quarto viaggio è in Messico, andata e ritorno, ma insomma, se no è est-ovest, che è il classico viaggio che poi abbiamo fatto ovviamente tutti quanti noi, con i Greyhound, con l'autostop. C'erano i famosi drive away che ho fatto anch'io, e cioè tu andavi in un'agenzia, ti offrivi come driver, come autista, e portavi una macchina al legittimo proprietario, che aveva traslocato 20 stati più in là, e gliela portavi, e loro ti pagavano la benzina e ti davano, credo, anche $50, così, tanto per. E fanno questo viaggio, e questo viaggio naturalmente è il viaggio alla ricerca dell'illuminazione di se stessi, di che cos'è la vita.
Fu così che cominciò in realtà la mia esperienza sulla strada, e le cose che sarebbero successe dopo sono troppo fantastiche per non raccontarle. Sì, e non era soltanto perché ero scrittore, avevo bisogno di nuove esperienze, che volevo conoscere meglio Dean, ma perché chissà come, nonostante la differenza di carattere, Dean mi ricordava un fratello perduto da tempo. Tutti gli altri miei amici in quel momento erano intellettuali. L'intelligenza di Dean era altrettanto formale, brillante e completa, ma senza quel noioso intellettualismo. La sua criminalità non era qualcosa di risentito e beffardo, era uno scoppio selvaggio e vitale di gioia americana, era il vento del West, un'ode dalle praterie, qualcosa di nuovo, a lungo profetizzato, di là da venire. Rubava macchine soltanto per farci un giro.
Riletta oggi è abbastanza distante da noi, nel senso che è molto maschile, c'è una ricerca spasmodica dell'amore, ma l'amore viene vissuto come gabbia più che come apertura, cioè un'apertura sentimentale ma una gabbia esistenziale, per cui l'alternativa è sempre viaggiare e lasciare la donna con cui ti sei appena messo, oppure fare famiglia, che è proprio il contrario del modello della vita americana fino ad allora.
Poi soprattutto fino ad allora dobbiamo pensare che le avventure che racconta Kerouac sono avventure dell'immediato dopoguerra. Il romanzo l'ha scritto nel 51,
infatti è scandaloso.
Esatto, per la borghesia da allora era veramente un modello di rottura fortissima.
Certo, perché sono rapporti extraconiugali, sono amanti su amanti, tradimenti su tradimenti, aborti, appunto i loro amici, c'è questo Carlo Marx che poi è Allen Ginsberg, che è omosessuale. Infatti tutta la, nella prima edizione americana per tanti anni è stata censurata, è stata poi ripubblicata in edizione integrale con tutte le scene di sesso che erano state censurate, che poi ritornano. E però è un modello assolutamente di ribelli, classici ribelli, che poi arrivano in Europa attraverso i profs, attraverso le bande di motociclisti, fino a che i ribelli si, diciamo, intrecciano con la cultura politica, soprattutto europea, di lotte di massa, e quella ribellione lì viene incanalata in un'altra storia che, appunto, come dicevamo, è parallela ma contigua, assolutamente intrecciata, anzi non parallela, che è la ribellione di massa, è la rivolta, il sogno della rivoluzione, tutto quello che invece Jack Kerouac declina in prima persona singolare. Jack Kerouac, Dean Moriarty, tutta quella generazione di poeti, di artisti, di scrittori che declinano il sogno americano sempre in prima persona singolare, anche se per la prima volta fuori dalle regole della villetta monofamiliare con le due automobili, due figli e la moglie a casa che prepara la apple pie.
Pino Corrias, se lo diceva prima, un altro filone portante di questo romanzo e di quella della cultura beat è il jazz, il bebop, che nasce in quegli anni, viene raccontato in presa diretta da Kerouac proprio nei suoi vagabondaggi, il mito dell'improvvisazione sia nella scrittura, appunto, 3 settimane il rotolo al quale non doveva neanche cambiare pagina per fermarsi, sia
e non andava a capo mai.
Mai a capo. 6 anni di vita sulla strada in 3 settimane di descrizione. E dall'altra parte un genere musicale che fa proprio dell'improvvisazione la sua costante, la sua regola. Il bop, lo sentiamo adesso, Jack Kerouac.
Bop began with jazz, but one afternoon somewhere on a sidewalk, maybe 1939, 1940, Dizzy Gillespie or Charlie Parker or Thelonious Monk was walking down past a men's clothing store on 42nd Street of South Main in L.A., and from the loudspeaker they suddenly heard a wild, impossible mistake in jazz that could only have been heard inside their own imaginary head, and that is a new art, bop. The name derives from an accident.
Cominciò col jazz, dice, ricorda questo pomeriggio, forse del 39-40, con Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk, che stanno camminando a Los Angeles, sentono dagli altoparlanti di un negozio di vestiti un jazz sbagliato, dice Kerouac, che
sì, perché va contro le regole dell'armonia del jazz fino a quel momento lì.
Loro, dice, lo sentivano nell'immaginazione della loro testa, era il botto, una nuova arte. Il nome capitò per caso. Lionel Hampton con la sua orchestra, che era un altro di questi brani, insieme a quelli di Charlie Parker, di Thelonious Monk, di Dizzy Gillespie, che sono proprio una colonna sonora costante di questo racconto.
Certo, intanto è legatissimo anche lì alle sostanze. Charlie Parker, che in Sulla strada viene raccontato come un mito, come un dio, prega per me Charlie Parker, era strafatto di eroina e tutta la sua vita sarà un calvario dentro i labirinti delle sostanze, però è anche vivificato da quello, e naturalmente poi nasce il mito anche dei jazzisti maledetti.
Sì, diciamolo. Per inciso, è chiaro, questo è un aspetto tragico di quella generazione, è molto,
certo,
molto presente. Pensiamo che Kerouac è morto nel 69, il suo amico Neil Cassidy nel 68, addirittura anche lui in maniera piuttosto misteriosa, ma sicuramente per l'abuso.
Perché avevano
un
abuso
droghe,
di sostanze, che era fortissimo, insomma, c'era l'alcol prima di tutto, e poi quando arrivano le droghe, gli allucinogeni.
Ecco, questa è un'onda lunga, Pino Corrias, di questo, sì, movimento che viene da prima, che sembra quasi scavalcare il movimento politico propriamente del 68 e di quegli anni, invece avere una lunga scia negli anni 70 fino quasi agli anni 80 e anche un esito più tragico.
Sì, perché è fortemente neo-neo-neo-romantico tutto questo ciclo, e al fondo c'è una grande disperazione, c'è una grande solitudine, una grande insoddisfazione, una grande incapacità di misurarsi con la vita vera, con le responsabilità, con le carriere. Sono dei disadattati, ma sono dei disadattati che però, come dire, illuminati anche da questa disperazione, almeno nella loro versione migliore, che è quella poi artistica, per le cose che ci lasceranno, la musica migliore, insomma, il bebop, il più grande, il jazz, poi arriverà fino a Miles Davis lo cambierà ancora, diciamo, questo è proprio il lascito migliore. C'è la parte esistenziale, le decine di migliaia di ragazzi che hanno seguito l'onda e che si sono persi nell'onda, e quello è un prezzo che è stato pagato sia nella società americana che specialmente in quella europea e anche italiana. Però questo, appunto, scavando sotto traccia, poi riemerge in quell'altra stagione di ribellione individuale, che è il 77-78. In Italia, per tante altre ragioni, c'è il terrorismo, c'è la crisi economica, insomma, in America in quegli anni c'è il Vietnam, che è un altro di quegli elementi che nutre la ribellione, nutre, se pensi ai film di Arlo Gatri, alle infinite storie di ragazzi che si mettono in viaggio per non partire per il Vietnam, oppure che si mettono contro la società a causa del Vietnam. Tutto questo da mille rivoli sotterranei diventa questo grande fiume in piena che è la Beat Generation, tutto nutrito poi dalla musica.
Ecco, Pino Corrias, se effettivamente il mito che sembra più persistente che ci lascia Kerouac fin dal titolo è proprio questa idea di mettersi sulla strada, mettersi in movimento, andare verso il basso, andare verso...
Che è come il narcisismo, che non ha mai fine, cioè non ha mai fondo. Per cui quando lui dice in sulla strada dobbiamo andare, e nel caso gli dice ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare e basta. Che è persino, insomma, così, è un lampo di realtà in mezzo a tutti i pasticci che stanno combinando, le auto mezze rubate, mezze no, i soldi sempre persi, i bagagli che non si trovano più, perché fanno dei viaggi proprio squinternati, non è che fanno dei viaggi come noi immaginiamo il viaggio, sono proprio un perdersi sempre per trovarsi alla fine.
Sì, infatti Pino Corrias, questo sembra di avere qualcosa anche di religioso, non è un caso che Kerouac e quella parte della Beat Generation segnano poi quella linea, I vagabondi del Dharma, un altro libro di Kerouac, proprio che sposa la linea dei giovani con l'abbracciare la religione buddista zen.
Buddista zen, il viaggio in Afghanistan, il viaggio in Pakistan, il viaggio in India, appunto c'è l'esempio dei Beatles che diventa anche una moda, è una moda. Tutto poi viene ibridato dal fatto anche che nel 68, 69, 70 c'è, diciamo, sul palcoscenico del mondo c'è una generazione che è nata nel dopoguerra, quindi nata in pace, vissuta nell'abbondanza, perché tutte le società occidentali, l'America ma anche l'Europa, che escono dalla guerra, dalla polvere della guerra e dalle macerie della guerra, si rimettono in piedi. Quindi quella generazione è una generazione che va a scuola, che viaggia, che mangia tre volte al giorno e che può guardare il mondo con una certa con la possibilità di farlo. Le generazioni precedenti, ci sono state due guerre, c'è stata la fame, c'è stata la Grande Depressione, insomma, e tutto questo, come dire, li lascia liberi di fare, e questo in questo liberi di fare c'è anche questo perdersi a volte per trovarsi, a volte per perdersi definitivamente, e in questo consumismo anche della propria disperazione c'è il viaggio, c'è la musica, ci sono le sostanze e ci sono i guru che danno, come dire, sempre una meta, e c'è l'Oriente che dà un senso a una vita che per loro non ha senso, perché al fondo di Sulla strada e di tanti altri romanzi c'è l'insensatezza del vivere. Burroughs, per esempio, è un altro.
Pino Corrias, se c'è uno scrittore italiano che conosce bene, perché ne ha scritto la biografia, da cui poi è nata anche una riscoperta di questo autore, che ha tradotto anche Kerouac
e Luciano Bianciardi
ecco, che... questo modello di disperazione mi colpiva adesso nelle sue parole, qualcosa che è transitato anche in degli intellettuali.
Assolutamente, certo, certo, perché avevano una forte attrattività, diciamo, questo mondo appunto romantico di disperazione dell'uomo solo davanti all'universo che piange o beve. E Bianciardi un po' c'è caduto. Bianciardi ha tradotto I Sotterranei, che è l'altro grande romanzo, secondo me ancora più bello, riletto oggi, molto breve, che è più o meno nella stessa mood, anzi certamente nello stesso mood, è lui e lei dentro i labirinti di New York, che si amano, si lasciano e così via. E Luciano Bianciardi traduce I Sotterranei di Kiroa, che poi tradurrà soprattutto Il Tropico del Cancro e Il Tropico del Capricorno di Henry Miller, che è altro padre della Big Generation, maggiore diciamo rispetto a Kerouac, e se ne innamora talmente e si identifica talmente con il personaggio del Tropico del Cancro che finirà per assomigliargli. La prosodia della vita agra è molto simile alle pagine del Tropico del Cancro e a certe pagine di Kerouac.
Pino Corrias, anche Luciano Bianciardi, una posizione politica personale, un lavoro
totalmente anarchico,
anarchico. Certo. Questo ci avvicina anche a quest'idea di quella linea che segna all'interno del movimento del 68 la Big Generation come una linea individualista, anarchica, non particolarmente incline alla partecipazione collettiva.
Un grande poeta molto politico, Franco Fortini, che ho avuto la fortuna di frequentare, di conoscere, diceva in una sua poesia: noi siamo uomini soli che hanno deciso di non essere più soli, e questa è la ragione per cui fai politica, per cui diventi o parte di un movimento. Gli americani assolutamente no, cioè fanno parte perché sono dei compagni di viaggio, ma non fanno parte di una storia collettiva nel senso europeo del termine, non hanno un progetto comune, ognuno è in viaggio per sé, condividono il viaggio, condividono i cieli stellati, ma ognuno sta per sé.
Ecco, Pino Corrias nel 68 era molto giovane, ha partecipato più agli anni successivi. Pensavo anche a quello che ha scritto nel suo ultimo libro, Nostra incantevole Italia, sono 70 anni di storia italiana attraverso i luoghi, da Portella della Ginestra a Lampedusa. Un capitolo importante è quello del 69, della strage di Piazza Fontana.
Io avevo 14 anni, mi ricordo il pomeriggio, la sera, insomma, perché era inverno, era il 12 dicembre del 69, il pianerottolo di casa mia con tutte e tre le porte degli appartamenti aperti e tutti gli adulti che parlavano, e noi anche che parlavamo, perché era appena scoppiata la bomba in Piazza Fontana, e la rivista in prospettiva, ma anche in quegli anni si capì che era un punto di svolta della nostra storia, cioè la storia dei movimenti che giustamente iniziano molto prima, anche il movimento operaio naturalmente, c'è il 61 che è importante, c'è il 66 c'è il 68 che è studentesco e il 69 che è operaio, tutta quella storia lì che è fatta anche di tensioni, di scontri di piazza, però cambia completamente il 12 dicembre del 69, quando esplodono le bombe in Piazza Fontana, muoiono 17 persone, e lì si capisce che l'Italia, che ha sempre avuto un doppio fondo, una doppia storia, una parte in ombra, quella parte in ombra diventa predominante e lo sarà negli anni successivi. Per esempio, tutta la storia del terrorismo è legata alla strage di Piazza Fontana. Io mi ricordo un bellissimo libro di Bocca sulla storia, noi terroristi, e tutti quelli che lui intervista da Curcio in là ti dicono che la loro storia politica di militanti della sinistra parlamentare, perché arrivavano dal PC, cambia nel momento in cui c'è la strage di Piazza Fontana, che è la strage fascista, che è la strage che addensa, diciamo, una violenza che viene attribuita per tante ragioni alla parte oscura dello Stato e contro la quale una parte del movimento intraprenderà quell'altra strada disperata che è quella poi degli anni di piombo.
Molto lontana, Pino Corrias, da Jack Kerouac on the road.
Tutto lontanissimo, perché Jack Kerouac avrebbe continuato a bere dei gin tonic
andando avanti.
Al Village di New York, naturalmente.
E noi la ringraziamo, Pino Corrias, per questo quinto libro, On the Road, che inseriamo nella nostra biblioteca del 68.
Grazie a voi.
Buona serata da Lorenzo Pavolini, appuntamento agli ascoltatori. Sabato prossimo parleremo con Massimo Cacciari di Operai e Operaismo.
le Vietnam brûle et moi je hurle Mao, Mao.
Pantheon, il 68 in 13 libri. Un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Potete riascoltare la puntata sul sito di Radio 3 oppure utilizzando l'app Rai Play Radio. Le riz est fou et moi je joue Mao.